sia lodato Gesù Cristo. O chi la chiesa ambrosiana c'era la festa della Santa Famiglia. Rifletteremo brevemente su questa festività, ma prima mi corre l'obbligo di rispettare il dettato evangelico e di dare alcune note esplicative del Vangelo stesso. Voi avete sentito che Gesù raggiunge l'età in cui i figli degli ebrei vengono presentati al Tempio e devono leggere una pagina della Sacra Scrittura e fare il loro ingresso nell'età adulta della fede e dell'espressione e della manifestazione della fede che una famiglia ha trasmesso al proprio figlio. Maschio, ovviamente, siamo nel campo ebraico. Avete udito poi che la Vergine Maria e San Giuseppe non si accorgono che Gesù non è con loro. Si andava nella festa di Pasqua da tutte le parti, diciamo, della Palestina, della Terra Santa, si andava al Tempio di Gerusalemme per la Pasqua, ma si andava in carovana. Era molto pericoloso andare da soli con la propria famiglia per i ladroni, eccetera, eccetera. Quindi si andava in carovana e la carovana c'è dentro di tutto. Poi i ragazzini giocano fra di loro, scherzano, fanno, stanno insieme. Alla sera poi, quando tramonta il sole, si trovano con la famiglia per la cena, per il bivacco, perché è lungo il tragitto. E lì si accorgono che Gesù non è con loro. Qual è l'intento dell'Evangelista Luca, che poi lo applicheremo brevemente alla famiglia? Per ora un po' di esegesi che serve. E Luca intende dire due cose. La prima, lui legge l'episodio alla luce della risurrezione. Infatti si parla dei tre giorni. Gesù ha parlato anche lui dei tre giorni. Distruggete questo tempio in tre giorni, lo riedificherò, capitolo secondo di Giovanni. Dicono gli evangelisti che il terzo giorno risuscitò dai morti. Ora, qual è il terzo giorno di cui si parla qui? È come quello del giovedì di venerdì santo della domenica mattina. Perché ci vuole la giornata di cammino, poi se ne accorgono e devono tornare indietro, ci vuole un'altra giornata di cammino. Al mattino dopo, quindi anche un terzo giorno che chiama il mattino dell'alba della risurrezione, e lo trovano lì. Dove lo trovano? Lo trovano nel Tempio, lo trovano cioè quando si cerca il Signore, col secondo motivo, no? Lo si trova nella sua casa. Noi sappiamo che la casa di Dio è il cuore dell'uomo, ma c'è una casa in cui i cuori dell'uomo si trovano insieme per riconoscersi fratelli, perché pregheranno il cielo Padre ed è la Chiesa. E lì lo trovano allora nel Tempio. Quindi un riferimento poi all'uomo di oggi che, quando ha la sensazione di aver perso il Signore, ha perso il senso della vita. Ed ecco che allora angosciate cercavamo. Vedete l'ansia nel cuore di ogni persona, di ogni famiglia, è cercare il Signore. E tutto il resto viene dato in sovrappiù, dice il Signore. E tutto il resto banalizza la vita stessa. C'è un'altra notazione. E Gesù dice: ma non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? E lui appartiene a una famiglia, perché conclude Luca dicendo che tornò e fu sottomesso a loro. E vuol dire allora che nella famiglia umana, cristiana, per noi c'è la vera abitazione di Dio, ed è lì dove ci si deve preoccupare delle cose del Padre nostro, cioè del senso della vita, del perché della vita e della morte, della preghiera che diventa un invito che il cuore eleva a Dio e che penetra al di là delle nuvole, perché il Signore scenda a scegliere la nostra casa, come allora quella di Nazaret, come sua dimora piacevole sulla terra. Un'ultima annotazione che dà l'Evangelista Luca, ultima per farla breve, dice che la Madonna conservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Ora, il verbo che in greco usa Luca è il verbo che si dice della donna gestante che sta formando nel suo grembo una creatura, un bimbo, una bimba. Quindi la Madonna sta generando se stessa, diventando così discepola di suo figlio, legge delle madre, per ritrovare in se stessa la pienezza dell'abitazione di Dio, la sua divinizzazione, come è chiamato ogni uomo ad essere tale. E questo è il progetto di Dio. Fatta questa breve spiegazione del Vangelo, che richiederebbe ancora più approfondimento, ma ci basta, io dico che bisogna che attualizziamo per noi adesso, nella festa della Santa Famiglia, rivolgendosi ovviamente alla famiglia di Nazaret o alla famiglia di Dio. Ci si vede rivelato dalla Sacra Scrittura che quella della famiglia non è una invenzione sociale o un bisogno delle singole persone, maschi e femmina, che si mettono insieme. No, quella della famiglia è un progetto presente nella mente e nel cuore di Dio. Per questo poi, ecco che dopo aver fatto tutta la creazione, Dio pensa all'uomo e alla donna e li pone nel creato come maschio e femmina per dominare le realtà creaturali, per collaborare con Dio nel portare avanti la perfezione del creato, con gli interventi degli uomini, no? E per dare al loro amore una discendenza, ecco la figliolanza, ecco quelli si forma la famiglia. C'è un progetto di Dio. E allora, da allora, e noi cristiani lo sappiamo senza equivocare mai, che la famiglia diventa il sacramento, cioè un segno visibile del mistero della Trinità. Perché? La Trinità richiama tre persone, e se una coppia non ha figli, questa coppia fa la Trinità perché Dio è in mezzo a loro. Poi Dio può dare un segno della sua presenza misteriosa, trinitaria, come sacramento con i figli, il figlio e i figli. Ma questo è il progetto di Dio. La famiglia è il sacramento della Trinità. Come? Perché certe affermazioni vanno anche spiegate. Io mi sforzo di farvelo e spero di non annoiare nessuno. Anzitutto, nella ricerca del dubita. Noi crediamo in Dio che è Trino, ma è uno, un solo Dio in tre persone. Quindi nella ricerca dell'unità profonda tra i membri. Non sono due persone messe accanto l'una all'altra, ma sono una sola cosa. Questo dice la Scrittura. I due saranno una carne sola, una sola personalità nell'unità di Dio. Ed è una ricerca della profonda unità tra i membri senza sopprimere la distinzione di ciascuna. Per questo è il sacramento della Trinità, perché uno è Padre, Figlio e Spirito. Poi può dire Gesù che vede bene del Padre, perché ne è riflesso nella dimensione umana, ma sono tre persone uguali e distinte nell'unità del mistero della nostra fede, che è la Trinità. Quindi, anzitutto, nella ricerca dell'unità profonda, ecco come si diventa sacramento della Trinità sulla terra. Poi, secondo, nel vivere gioiosamente il precetto che non vi è amore più grande del dare la vita per chi si ama. È nella famiglia che questo è certamente realizzabile. Fuori uno può avere anche dei dubbi, delle difese, un'esperienza negativa per cui il cuore si chiude, ma nella famiglia no. Che c'è questa ricerca di unità, lì si impara, ed è palestra di vita spirituale, a vivere il precetto dell'amore cristiano. Non c'è amore più grande di questo, dice Gesù, né dare la vita per la persona amata, per la mia donna, per il mio uomo, per i nostri figli, per i miei genitori, per l'unità familiare. E questo avviene nel concepirsi come una persona a servizio promozionale dell'altro, non una persona che si serve dell'altro. Una volta ho detto da questo altare che quando uno dice al padre: ah, io non posso vivere senza di te, mi deve sorridere, perché io non posso essere uno strumento tuo. Se mai è uno che aiuta l'altro a crescere, il servizio, non servirsi dell'altro. E poi è la palestra del donare gratuitamente, come Dio Padre dona gratuitamente il suo figlio all'umanità perché questo si trasformi nella famiglia di Dio e ogni uomo, ogni cucciolo di Adamo e Eva diventi figlio di Dio nel donare, non nel prendere, nell'esigere, nel comandare, nel farsi servire tutto sommato, vivere gioiosamente il precetto dell'amore. C'è una terza caratteristica che ci rende, la famiglia sacramento della Trinità, una famiglia che è alla ricerca piena, diuturna, permanente della carità, dell'amore, nella forma del perdono e della riconciliazione, perché tutti siamo figli del disordine primario originario causato dai nostri progenitori. E quindi un giorno uno si alza col piede sbagliato, ecco lì la riconciliazione e il perdono. Un giorno uno ha le magnanime sue, le paturnie sue, e rispende male, non sta male, e lui si dice cosa ho fatto di male. No, oppure ho quel crepa, quelli, no, no. Ecco la misericordia. La misericordia è quella che si chiede sempre, chissà cosa gli è successo. E poi il perdono. Capisco che poveretto ha avuto, ha avuto qualche cosa che non è andato bene. Lasciamo perdere quel perdono che nasce come un clima spirituale nel cuore e diventa un clima anche proprio che si respira nella famiglia. Perché ci possiamo non capire, magari anche litigare, magari anche insultarci. Siamo figli di Adamo ed Eva e però noi ci vogliamo bene, siamo anche figli di Dio. E abbiamo dentro questo dono, soprattutto per le famiglie cristiane, cioè che si sono sposate con il vincolo del sacramento e gli hanno il dono dalla grazia di Dio, che il sacramento regala gratuitamente, permanentemente a loro. Guardate l'ultima caratteristica, si diventa sacramento della Trinità nella ricerca e nella crescita di una forte presenza di Dio. L'hanno trovato nel Tempio, devo occuparmi delle cose del Padre mio. Da qui vedete il valore della preghiera nella famiglia a livello pedagogico oltre che personologico della coppia, il valore della testimonianza della Eucaristia domenicale. Un genitore non deve mai dire vai, adesso andiamo, e dopo l'altro ci andrà solo quando cresce perché ha imparato la presenza di Dio. Le famiglie di una volta resistevano molto di più ai problemi di allora, che erano molto più grandi di quelli di oggi, perché recitavano il rosario le famiglie, perché pregavano. Colei che conservava queste cose nel suo cuore, le trasformava dentro, le gestiva, fino a partorire se stessa, la partogenesi alla grazia di Dio. E lì si diventa la famiglia cristiana, sacramento della Trinità. Ve lo ripeto, con la ricerca dell'unità, nel vivere gioiosamente il precetto dell'amore, sono felice di potermi donare, non di avere, nella ricerca della carità, nella misericordia e del perdono, nel vivere la crescita con la preghiera che diventa la casa, così luogo della presenza di Dio. Ma vedete, proprio questo stile del fare casa deve far riflettere la nostra famiglia, questo stile. E bisogna riconvertirsi, però qua, no? Riprendere in mano la propria spiritualità, la propria vocazione alla vita coniugale. Vedete, nelle nuove generazioni ci sono ricchezze e varie esperienze, ci sono molte cose, molte possibilità di istruzione, ma manca il più delle volte il necessario riferimento a Dio. Quando per darsi forti emozioni e anche cariche o scariche di adrenalina si mette a repentaglio la propria e l'altrui vita, siamo tutti figli anche dei notizie della televisione, no? Ci è dato fuoco con lì per divertirci, abbiamo fatto quell'altra cosa per vedere un po' di emozioni, no? Ebbene, quando si arriva a ricercare queste forti emozioni, queste scariche di adrenalina, a scapito, a repentaglio della propria altrui vita, significa che siamo vicini alla bancarotta morale. siamo vicini al fallimento civile, siamo ormai al tratto educativo. E allora, ecco la parola di Dio oggi. Ciò che emoziona e riempie la vita è la presenza di Dio, il senso della vita e la ricerca di ogni giorno, serena ma impegnata a cercare risposte che siano quelle vere, quelle autentiche, quelle esaustive degli interrogativi dell'uomo. E Gesù lo dice: se vuoi tutto questo, queste emozioni vere, devi occuparti delle cose del Padre tuo. Cioè devi prendere consapevolezza che sei figlio di Dio. Ed è lì l'emozione grande, quella che poi, ui, bisogna dirlo però, hanno raggiunto i grandi mistici, che estatici. E io quando ero ad Assisi mi dicevo, questa è la cella dove c'era un certo frate che ha dovuto chiudere in una cella, perché ogni volta che sentiva il nome di Gesù, pum, partiva e andava su, spaccava anche gli affreschi di Giotto e di Cipavue, eccetera. Ma bastava questo. Queste sono le emozioni forti della vita. Dare senso alla propria vita, mettere dentro di lei la benzina nella macchina, non la lavare. Cercare Dio. Non sapevate, ma non hai ancora capito che questa è la tua vita, che tutte le emozioni che ti puoi dare, alla fine c'è la grande emozione degli altri, però quando tu tiri le cuoia, e poi? Devo occuparmi delle cose del Padre mio. Dove trovi la pienezza di te stesso? Dentro di te, perché tu sei il Tempio di Dio. Lo trovarono nel Tempio di Dio. È lì dove la famiglia, quando si accorge che una cosa non va, si riferisce alla santità che il battesimo gli ha conferito. La santità e la vocazione della santità che il sacramento del matrimonio gli ha regalato. E allora si cerca il Signore. E quando si ritrova, allora c'è la pienezza della vita, c'è l'appagamento dello spirito e del cuore. Guardate che la felicità che tutti abbiamo il dovere e il diritto di cercare, la felicità di Dio non è un surrogato come quella reperibile ovunque a prezzi stracciati, ma umanamente salati. La Santa Famiglia di Nazareth, e chiudo perché la campana diceva di farla finita, la Santa Famiglia di Nazareth ci dice che ogni famiglia è chiamata a diventare sacramento dell'amore di Cristo. Ecco la felicità. Piccola chiesa domestica, così come è stata definita dal documento sulla Chiesa, sacrosanto Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, piccola chiesa domestica, luogo naturale dell'amore e della vita, e così che si diventa luce per illuminare gli uomini. Questa è la vocazione che è data alle nostre famiglie. Può darsi che ci sentiamo lontani, ma non fa niente, c'è sempre tempo per ricominciare da capo e orientare ogni singolo elemento o persona, insomma, della famiglia, e la famiglia in sé per sé, questi valori che il Signore oggi ci ha dato e che spero rimangano nel cuore. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì, sì, sì. Sì, sì.